Eccoci qua, vediamo se funziona tutto, siamo pronti per questa diretta oggi del 1º maggio. Vediamo chi i primi a essere arrivati sono Bruno, buongiorno a te, buongiorno a Simone Curcio, buongiorno Alberto Farneti, ti sento spesso, Michele, buongiorno finalmente in diretta. E iniziano così ad arrivare tutti gli amici della zuppa mattutina, Mauro Borghi, Luca, insomma, tutti quelli che come sempre alla mattina, buongiorno da Chianciano, beata te. Allora, vediamo subito quali sono i temi fondamentali oggi sui giornali, che devo dire sono vari, perché ci sono varie sfumature sui giornali, però vi dico quella che ovviamente appassiona di più me, anche perché è la storia più incredibile che è avvenuta in questi mesi, cioè il sistema di Palamara è sostanzialmente raccontato dal libro di Sallusti e Palamara, appunto, e quello che sta avvenendo nella magistratura, che come sapete dovrebbe essere imparziale, dovrebbe giudicarci, ci dobbiamo fidare. Io sono il primo che penso che i magistrati siano una sorta di sacerdoti, la giustizia una liturgia in cui tutto è giusto e sacrosanto, niente di più falso, evidentemente. Beh, è successa una cosa incredibile che raccontano bene oggi Repubblica, il Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera, il giornale che ci apre, perché il giornale è pur sempre diretto da Sallusti, che ha fatto il libro sulla magistratura insieme a Palamara. Che cosa è successo? Ve lo semplifico perché voi possiate seguire questa cosa, perché la strategia spesso sui giornali è quella di raccontare le cose dandole per acquisite, mentre è un casino seguire tutte le cose, come quelli che scrivono di sport e pensano e danno per acquisito tutto, neanche vi dicono il risultato della partita, perché sanno che voi già lo sapete. Invece io vorrei riuscire in questa zuppa di oggi a darvi anche il risultato della partita, sostanzialmente che cosa è successo. Partiamo da lontano. Questa è una semplice sintesi che posso farvi dalla lettura dei giornali di ieri e di oggi, a beneficio di questa storia che coinvolge il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo costituzionale in cui ci sono magistrati e ci sono i cosiddetti laici, cioè nominati dal Parlamento, che dovrebbero decidere le carriere dei magistrati. Voi pensate che il capo della Procura di Roma vale come due ministeri, quindi insomma sono quelli che decidono i ministeri per tutta Italia, libertà della nostra indipendenza della nostra magistratura è governata da questo CSM. Ve la faccio breve. C'è un avvocato che per qualche anno è stato avvocato esterno dell'ENI, una grande società italiana, che alla fine, con le sue dichiarazioni, ha aperto una grande inchiesta, ha fatto sì che si aprisse da Milano, grazie a De Pasquale, un PM che si occupa dell'ENI da circa 29 anni, una grande inchiesta nei confronti dell'ENI. Questa inchiesta nei confronti dell'ENI è finita in un appello in cui i tre magistrati giudici di questo appello hanno detto che il fatto non sussiste, assolvendo completamente l'ENI. Questo accusatore, grande accusatore dell'ENI, che si chiama Amara, non solo è stato il grande accusatore dell'ENI, che poi si è rivelato falso, ma questo ci può stare, ma è anche grande accusatore dei tre magistrati che avrebbero avuto dei contatti, diciamo, un po' opachi con qualcuno con cui non dovevano, cioè questo avvocato ha detto che gli avvocati che hanno assolto l'ENI, questi magistrati che hanno assolto all'ENI sono magistrati un po', no? Faciloni, cosa obiettivamente falsa, perché la Procura di Brescia che indaga sui magistrati di Milano ha detto che sono tutte minchiate. Allora, sostanzialmente c'è questo grande accusatore dell'ENI, va alla Procura di Milano, lo ascoltano, fanno e imbastiscono una grande inchiesta nei confronti dell'ENI, questa inchiesta finisce in nulla, i magistrati di questa inchiesta assolvono l'ENI. Questo avvocato continua a dire che anche questi magistrati sono dei poco di buono, in realtà sono degli ottimi magistrati. Beh, questo signore che si chiama Amara fa un'altra cosa, sempre alla Procura di Milano, racconta che ci sarebbe una loggia massonica che si chiama Ungheria. L'unica cosa che mi ricorda Ungheria è la piazza dove vive un grande magistrato che si chiama Pignatone, per il resto che oggi non fa più magistrato, Piazza Ungheria a Roma. Per il resto l'idea che una loggia massonica si chiami Ungheria non riesco a capire che cosa voglia dire. Ma comunque, questa loggia massonica, presunta loggia massonica Ungheria, dove ci sarebbero di tutto dentro, i vertici dello Stato, ci sarebbe stato Conte con delle consulenze che ha fatto a società strane, insomma, tutta questa roba qua. L'avvocato che ha accusato l'ENI lo dice a un PM di Milano, a due PM di Milano, questa Pedio e un altro PM di Milano. Questi due PM vedono che questi verbali, fanno dei verbali di questo che dice Amara, ma non succede nulla. E uno di questi PM, sapete cosa fa? Prende questi verbali di Amara, peraltro neanche firmati, e li manda al CSM, al suo amico Davigo. Grande giustizialista del CSM, Davigo che cosa fa? Di questa roba non fa molto, non dice di aver avuto questi verbali dove ci sarebbe tutto il contrario di tutto, ma dopo, quando Davico improvvisamente nell'ottobre lascia il CSM perché è arrabbiatissimo, perché essendo pensionato deve lasciarlo per legge, improvvisamente la segretaria di Davico lì questi verbali li fa arrivare al Fatto Quotidiano e Repubblica. E questi due giornali che fanno, come hanno sempre fatto nella loro vita, e come dice oggi Belpietro e come dice oggi Sansonetti, cosa fanno? Li pubblicano i verbali come hanno sempre fatto, posto che arrivano da questo Amara, i cui dettagli della lotta a Leni, il fatto ha citato in tutti i modi. No, non li pubblicano, vanno e denunciano il fatto di aver avuto dei verbali illegali. È un unicum nella storia di Repubblica del fatto che arrivano dei verbali a questi giornalisti e invece di verificarli, come dice oggi Belpietro, cosa li fanno? Li vanno a dare alla procura dicendo ci sono arrivate a casa delle cose che non potevamo avere, quindi mi fanno schifo e li denunciamo. Ma c'è un piccolo dettaglio anche questo. Davigo, in realtà, questi verbali dal PM che stava indagando non poteva averli. È totalmente illegale. Questo lo dice un membro del CSM oggi intervistato al Fatto. Gli dicono: ma è possibile che un PM che ha dei verbali di un interrogatorio vada al Consiglio Superiore della Magistratura e questi verbali li dia così brevi manu a un membro del CSM? È una roba che non esiste sulla faccia della terra che si faccia una cosa di questo tipo. Non è un illecito, dice Arditta oggi intervistato dal Fatto. Dice che questa cosa qua è un reato. Quindi avrebbe commesso un reato o il PM o Davigo a ricevere questi verbali. Ma la cosa straordinaria è che a ottobre questi verbali chi li manda in giro? La segretaria di Davigo. E questa segretaria di Davigo in realtà oggi è indagata a Roma per aver diffuso questi verbali e io faccio toc toc! Secondo voi è la segretaria di Davigo aver mandato in giro questi autonomamente questi verbali o qualcuno ne ha fatto la regia di questo invio dei verbali, posto che nessuno se ne occupava? Questa è una domanda che si fanno in tanti, tra cui il membro del CSM oggi intervistato dal Fatto che dice: non credo che quella segretaria abbia mandato in giro questi verbali e che lei sia il corvo da sola senza la regia di qualcun altro. Chi è quel qualcun altro, sottintende? Il fatto, se non lo stesso, diciamo, irreprensibile Davigo, io non so ovviamente chi sia stato, però questa è come avete capito, una specie di telenovela in cui c'è un avvocato sempre ritenuto credibile che alimenta un processo nei confronti dell'ENI che viene bocciato. Lo stesso avvocato, sempre ritenuto credibile, parla di una grande P2, P4 che si chiama Ungheria. In questa P4 ci sarebbero magistrati, ci sarebbe Conte, ci sarebbero tanti altri. Questi verbali, nessuno se li caga, arrivano a Davigo e Davigo se ne fotte, nel senso che non riesce, non li diffonde, non dice che ha ricevuto delle cose illegali, ma dopo, quando viene cacciato dal CSM per raggiunti i limiti di età, questi verbali che aveva in mano Davigo vanno a finire a due giornali e finalmente a un altro membro del Consiglio Superiore della Magistratura che si chiama Di Matteo, che denuncia tutto. Insomma, è una storia strabiliante. Qui Sallusti oggi scrive: questo è l'ultimo capitolo del sistema, non pensate che questa cosa ed è ridicolo, perché in tutta questa vicenda Davigo dice che ne ha parlato con il Presidente della Repubblica, e Sallusti dice: questa roba qua è ridicola, se così fosse sarebbe ancora più gigantesca, cioè che il Presidente della Repubblica sapeva di verbali di un interrogatorio che vanno a finire al CSM e poi dal CSM andrebbero a finire al Quirinale e tutti zitti e muti, e dai. Belpietro dice che questo avvocato, insomma, quando accusava Descalzi, il capo dell'ENI, e poi accusava anche i giudici che lo assolvono, era ritenuto credibile. Com'è possibile che oggi nessuno utilizza i verbali? Beh, insomma, e poi c'è il procuratore il capo dell'accusa italiana che si chiama Salvi, che è furibondo perché dice: dobbiamo guardare quello che sta succedendo. Insomma, ragazzi, stiamo in una situazione in cui dire che la magistratura è in un casino pazzesco e sta facendo le cose incredibili è dire poco. Nel frattempo vi segnalo due interviste di Repubblica, c'è anche il resto. Il generale Figliuolo fa un'intervista a due pagine per non dire praticamente nulla, se non l'unica cosa che doveva dire, ovviamente la dice, e cioè che siamo arrivati ai 500.000 dosi al giorno che lui aveva promesso alla fine di aprile, con un po' di ritardo, ma certamente smentendo i gufi del Fatto. Non è nello stile evidentemente del generale degli Alpini rivendicare queste cose, però la cosa che dice è che dopo gli over 65 vaccineremo gli over 30 in vacanza, in maniera tale che tutti possano essere un po' più o meno vaccinati. Due pagine per dire due cose che sarebbero sintetizzabili in 25 righe, ma comunque ci sta, uno c'ha figliuolo e se lo tiene. Nel frattempo una pagina intera è dedicata da Repubblica a Colao. Beh, insomma, se figliuolo dice poco, Colao, il ministro per l'innovazione, dice ancora di meno, dice che tutti quanti avremo la balla dell'anca, tutte cose che noi abbiamo sentito 20 volte. Dovrebbero smettere di dire cose che abbiamo già sentito, dovrebbero farle. Beh, comunque sia, questa roba della banda ultralarga è vera, è sacrosanta, ma c'è un piccolo problema, che lui ci spiega perché se non c'è un po' di donne, un po' di giovani, queste cose sono meno cool, che questa cosa aiuterà di più le giovani, i giovani e le donne. E io la trovo una cosa talmente stantia, quella di metterci giovani e le donne, caro Colao, che invece che la banda ultralarga che farete fra 6 mesi, ma figurati, fra 2 anni, più probabile, se mai la farete, perché non ci occupiamo del fatto che oggi, 1º maggio, è certificato da tutti i giornali che abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro e questi posti di lavoro sono per il lockdown che sono stati fatti e hanno colpito soprattutto giovani e donne. Perché invece di fare solo minchia di retorica sui giovani e le donne non capite che i lockdown e i coprifuoco fanno peggio proprio ai giovani e le donne? Perché? Perché soltanto cose politicamente corrette della minchia e non pensate alle cose serie? Va benissimo la digitalizzazione, va benissimo la banda, ma questo aiuto ai giovani e donne, se veramente ci tenete, chiudete i lockdown, che fate molto di più e molto meglio per i giovani e le donne. Nel frattempo, a proposito di giovani e di donne, vi segnalo un'altra cosa molto divertente, che è Ferrara su Ciro Grillo. Ferrara oggi fa un pezzo favoloso e dice: avete rotto le balle con questa roba di Ciro Grillo. Io penso che sia, fino a prova contraria, innocente. Dice che anche addirittura dagli indizi, secondo lui, è innocente, cioè va oltre la mia posizione. Ma la cosa straordinaria di Ferrara dice: avete rotto le palle, anche se mi definite un porco, un maiale, eccetera, fatemi dire che il MeToo, che è fatto dall'accusare sempre Grillo per ogni caso, figlio, dal pensare che il biografo di Roth sia lui stesso un molestatore, così come Roth era un molestatore, quindi non si possono leggere i libri di Roth perché era un molestatore, e financo il biografo che dice che era un molestatore viene mandato al macero il suo libro, anche se oggi ci ricorda il foglio che verrà pubblicato da Einaudi. Beh, dice Ferrara, il MeToo è un movimento fanatico, mettiamocelo in conto, crudele, e che ragiona. E quindi diciamo che ragiona come gli inquisitori spagnoli, insomma, ne fa un discorso molto vasto di cui io ovviamente condivido molto. Nel frattempo Mosca caccia per ritorsione riguardo alla questione Navalny vari funzionari europei, tra cui Sassoli, che, come quei giocatori che cadono in calcio in area di rigore e non vedono l'ora di farlo, e fa l'eroe. Nessuno, Sassoli dice, mi intimidirà per la mia battaglia di libertà. Vabbè, sì, d'accordo, fantastico. Ci sono i sondaggi oggi di Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Cosa succede nei partiti? Ve lo dico subito: il PD è 1 punto dalla Lega, che sta al 21,9, il PD al 20,9, il terzo partito è Fratelli d'Italia al 18,9, che supera di 2 punti, quasi 3 punti, il Movimento 5 Stelle al 16%. Forza Italia resistente all'8%. Nel frattempo salgono quindi le quotazioni del centrodestra, mentre nel frattempo Draghi perde punti come gradimento il suo governo, mentre Conte è sempre il leader più amato dagli italiani. Andiamo bene, dico io, sui leader amati dagli italiani. Nel frattempo il terrore della variante indiana non ve ne voglio neanche parlare, ma se volete rovinarvi il 1º maggio lo leggete su tutti i giornali e sui siti di giornata. Ricordo sempre, quando parlate del terrore della variante indiana, di contestualizzare: 1.300.000 persone, gente che moriva in molte, voglio dire, come con un sistema sanitario un po' diverso da quelli occidentali. Vado avanti, molto interessante riguardo ai terroristi che sono stati presi in Francia dopo anni di latitanza. Vespa, che fa il suo ritratto di Pietro Stefani perché andavano a scuola insieme e si conoscevano bene, e soprattutto dice: molto colpito fui di quell'incontro con Pietro Stefani, dice Vespa, quando mi disse che lui, l'esecuzione del dottor Calabresi non era opera sua, e sono colpito da quell'idea del dottore, cioè di un certo rispetto. Esecuzione invece è quell'idea incredibile che si dovesse eseguire una sentenza nei confronti di qualcuno che non si era mai accorto di nessun reato. Una cosa molto positiva, cosa dice? Nel Lazio siamo in una botta di ferro con la variante indiana, e cortesemente risponde il sindaco di Roma, che sui social, cosa dice? Che sui social si stanno vantando che la pista ciclabile non è finita e che si parla in Barbara. Sì, è vero, il sindaco ha scritto anche sul post che abbiamo fatto noi qua sul sito Nicola Porro, dice che non abbiamo che esattamente quello che dice dice: Claudio, cortesemente rispondi al sindaco di Roma che sui social si stanno vantando che la pista ciclabile non è finita e che si parla di a Bambera, e lo faremo sicuramente. Forza Putin, oddio, Alessio dice. Beh, insomma, Conte, ma siamo matti. E così Giovanni, grazie per la zuppa festiva e buon pranzo. Beh, Stefania, l'ultima cosa di internazionale di tennis che si dovrebbero tenere a Roma, e io sono molto contento che il capo della Federazione Italiana Gioco Tennis, che si chiama Binaghi, c'ha due palle così, gli fumano, perché non solo ha insistito fino alla morte per fare questa internazionale di tennis, non solo ha fatto dei protocolli pazzeschi perché vengano fatti in sicurezza, ma ha ottenuto dal CTS, cioè da quei cagasotto, non del CTS perché sono scienziati, ma quindi fanno il loro mestiere, ma dalla politica che non assume mai una decisione, soprattutto dalle parti di speranza, che questi internazionali di tennis si possano fare col pubblico, il 25%, solo 30 partite, solo degli ottavi, quello che volete voi. Il punto fondamentale, gli internazionali italiani di tennis sono uno degli eventi sportivi nel tennis più importanti del mondo. Dopo i quattro tornei del Grande Slam sono nei sette tornei più importanti del mondo, dove ci sono tanti italiani peraltro che giocano. Me ne fotte nulla degli italiani, me ne fotte nulla dei campionati di tennis, me ne fotte nulla di tutto quanto. Beh, però una cosa dovrebbe fottere a tutti gli italiani, cioè che se noi facciamo vedere un'Italia blindata a tutto il mondo dei tennisti, che non è un mondo di quattro gatti, ma è un mondo di mondovisione, come si diceva un altro, secondo voi gli stessi che vedranno il fuori Italico chiuso sono quelli che verrebbero a Roma a farsi le passeggiate? Direi proprio di no. Quindi l'idea di avere gli internazionali aperti, anche se con un pubblico contingentato, si potrebbe fare di più, e anche se con un pubblico comunque molto controllato, dà il senso che l'Italia stia riaprendo. E questo senso, dato in televisione, darà anche, spero, un po' di ripresa alla nostra economia. Questa cosa è incredibile come viaggio nelle teste dei Binaghi, dei Feltrin, cioè dei presidenti delle associazioni, e molto spesso molto poco nella testa dei politici, che ancora invece per pararsi il culo cercano, e con molti italiani cagasotto pensano che questa roba qui debba essere invece per il momento abbandonata. Tanto poi dopo, no, ci pensano loro a pagare tutto il sistema economico che sta crollando, quello economico del turismo, dell'accoglienza, degli eventi, e insomma chi più ha ne ha più ne metta. Direi che per oggi è tutto. Domani i giornali non ci sono, la zuppa non c'è, a meno che non si parli di qualche cos'altro. Quindi vi faccio tanti auguri per questa buon fine settimana. E noi ci vediamo lunedì con Quarta Repubblica, ma anche prima forse sul sito. Ciao.